Benvenute e benvenuti alla Mezz'ora d'Aria. È una guida di sopravvivenza estiva pensata per i genitori, sia per le vacanze sia per la città. Abbiamo tutti quanti davanti un momento veramente molto molto difficile, che è appunto quello dell'estate, che come sappiamo è bella, bellissima, però piuttosto impegnativa. E allora quello che vi consiglio è di prendervi almeno una mezz'ora di relax. Fatelo con una scusa, provate ad estraniarvi, a raccontare soprattutto ai vostri bambini e alle vostre bambine che avete veramente qualche cosa di molto importante da fare, cioè ascoltare magari qualche buon consiglio che vi possa aiutare a sopravvivere a questo lunghissimo, lunghissimo periodo che ci si para davanti. Sia che i vostri bimbi siano più grandicelli e quindi insomma vanno a scuola poi a un certo punto, oppure invece se sono piccolini e magari, che ne so, dovete ancora fare l'inserimento all'asilo nido, e a me ad esempio è capitato di averlo il 4 di ottobre. Quindi quando vi lamentate dei vostri bimbi pensate sempre che c'è qualcuno che addirittura sta aspettando il 4 di ottobre o anche più avanti, e sentitemi un pochino più fortunati. E intanto, per iniziare, ascoltiamoci una bella canzone.
Originally, what's up now? Whatever in the MC, J-Ax.
Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno va in bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, a noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
Saranno geri umani che chiedono per c'è, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è, io se ci è, io di chi è se, udano che come me, le cristiane siete una guerra,
tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te, se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumè,
colpa di noi selvaggi con gli tatuaggi, sarà che ci facciamo viaggi, ma è sognare che ci rende saggi, è uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa, ragazzi della crisi dei valori, riempiamo il diario coi pensieri migliori, e non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto, e siamo uguali da Milano a Bari nonostante un verso. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà, chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO, chi al giorno ci ha rifiuto di volare dal gufo, e non vogliamo più eroi, nessuna bandiera, qui sono tutti cowboy, mangiatina, chi vuole la pace stasera.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno va in bun, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore.
Quando vedo crollare quello in cui credo, poi mi sollevo e riparto da zero, so che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore, al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta amore, mio fratello piccolo, ora più alto di me, nonna mi protegge sulla stella più bella che c'è, ai miei amici esauriti, alle notti felici di vizi previti, realizzi che lo stile è quando siamo uniti, solo quando stiamo assieme la storia è vivibile, basta parola ogni persona visibile, è tutto possibile, perché non sarebbe difende il sogno che ha, mentre il sole che scende saluterà.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
Senza fine verso ciò che non c'è, io se ci è, ci sui u te, voga cerca pace a mezza sa uè, se non chiede umanità chiedo ma non pace, di una rincorsa senza fine verso ciò che non c'è, io se ci è, io di chi è se, puttane che come me, le cristiane siete langue,
noi,
di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
2002, Jay Asha,
ora vendo WhatsApp.
Reverendo,
rieccoci per affrontare le vacanze nel modo migliore possibile e tentare, se non proprio di riposarsi, almeno di rilassarsi. Ho pensato di chiamare Giuseppe Ferrari, che è luminare e decano dei pediatri. Giuseppe Ferrari ha scritto diversi libri sulla salute dei bimbi e mi piace molto perché il suo messaggio è un messaggio abbastanza liberatorio nei confronti dei genitori, ed è che il bambino è il miglior medico di se stesso, che insomma, da un certo punto di vista, mi pare di capire che vuol dire anche che più lo lasciamo perdere o lo lasciamo sereno, questo bambino meglio sta. Professor Ferrari, buongiorno.
Buongiorno, vedo che ha apprezzato la mia filosofia.
Esatto, ho apprezzato la sua filosofia anche perché mi pare che tolga qualche problema ai genitori, e i genitori con i bimbi, soprattutto piccoli in vacanza, sì, i problemi se ne fanno un miliardo. Ad esempio, partiamo dalla classica situazione: la spiaggia, il sole brucia, ammazza, la sabbia soffoca, l'acqua di mare è terribile, gli orari vanno presi col cronometro. Come si fa ad andare in spiaggia sereno?
Purtroppo, qualunque problema che riguarda la vita del bambino è più affrontato più come un problema e piuttosto come una utilità per il bambino. Allora, lei ha detto giusto, il bambino deve essere considerato il soggetto che deve, non l'oggetto che devo portare, ma il soggetto che deve vivere una bella vita. Allora, la villeggiatura in genere non è un problema se viene affrontato senza luoghi comuni, senza tutte queste storie di cui mi hai già un po' accennato: il sole, la spiaggia, il mangiare, non mangiare, eccetera. Il bambino deve essere portato in vacanza, come del resto tutta la famiglia, perché la vacanza non è solo del bambino, ma è della famiglia intera, e deve andare in un posto diverso da dove vive normalmente. Normalmente vivono quelli più grandicelli nelle scatole di cemento delle scuole, non hanno verde, vivono all'aria aperta, vivono in un ambiente inquinato, eccetera. Quindi, per portare il bambino bisogna andare in un posto dove non è inquinato, o quantomeno il meno possibile inquinato, dove può vivere all'aria aperta, dove può fare una vita serena, di 10, 15 giorni, 3 giorni, ma che sia libero di fare quello che vuole. Problemi: andiamo al mare. Al mare, bisogna andare al mare se si va al mare, quindi bisogna andare in spiaggia. Allora, quali devono essere le attenzioni o comunque i piccoli problemi legati al mare? Se parliamo di neonati nei primi 3 o 4 mesi di vita, secondo me stanno bene in una carrozzella, vanno sul lungomare, spasso con la sua mamma. Quando poi li portiamo in spiaggia, ci sono le questioni di organizzazione, no? Innanzitutto bisogna tenerli sotto l'ombrellone, e questo parlo di bambini dai 3 o 4 mesi in su, sotto l'ombrellone, accuratamente vestiti, nel senso coperti, non vestiti pesanti, ma coperti. E bisogna fare in modo che sia anche in una zona non particolarmente ventosa, ma tutto sommato una ventilazione non dà fastidio. Cosa fare un bambino di 4 mesi, eccetera? A un certo punto c'è il sole, e quindi proteggere innanzitutto le parti scoperte da questi vestiti, per quanto leggeri, che sono soprattutto il volto, le braccia e i piedini e le gambe, con delle creme ad alta, non mi viene in termine così, insomma, più forti, posti protezione, e anche protezione. E si dice, e poi gli faccio fare il bagno a questo bambino? Sì, il bambino tenuto in questo modo, sta sotto l'ombrellone, eccetera, 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 a un certo punto può fare il bagno. Ma come il bagno? Dove? Allora, bisogna avere l'accuratezza, ecco perché dico un po' di organizzazione, avere una bacinella, un canottino, qualcosa di genere, riempirlo con l'acqua della doccia se siete in un bagno, oppure anche con l'acqua di mare, che comunque non si sa mai se è inquinato o no. Comunque, se c'è la doccia, riempitelo con la doccia, acqua dolce, lo lasciate lì al sole che l'acqua si scaldi bene, e dopo un'ora e mezzo, controllando se l'acqua non è troppo calda, gli fate fare il bagno.
Quindi il necessario è abbigliamento leggero, crema solare, bacinella e basta. Bacinella, il resto
basta.
Non ci serve.
E buona volontà e non luoghi comuni. Quindi ecco questo. E il bambino fa la sua vita bene. Cosa devi avere? Sta tutto il giorno in spiaggia. Ma se certamente può stare tutto il giorno in spiaggia, in queste condizioni, sotto l'ombrellone, un po' protetto, che ha fatto il bagno magari anche due volte nella giornata, è molto meglio che portarlo in una camera chiusa. Nessuno ha una villa con piscina, molto poche persone hanno ville con piscina e con parco, quindi camera chiusa, suda, si riempie di puntini rossi che si chiama sudamina, la mamma si preoccupa e il bambino non sta bene. Quindi il luogo comune che non deve stare a lungo in spiaggia è sbagliato. Bisogna stare anche a lungo in spiaggia, ma nel modo giusto, e io ho indicato il modo giusto.
Quindi insomma, questi bambini li facciamo prendere aria e non ci preoccupiamo di
aria, sole, anche sole. Tenere presente, ecco una cosa che mi sono dimenticato di dire, che i raggi del sole rimbalzano, fra virgolette, sulla sabbia e vengono proiettati anche sul bambino all'ombra. Quindi per quello che li faccio, oltre che coprire, gli faccio anche mettere la crema protettiva sulle braccia e sulle parti scoperte. Insomma, questa è l'altra accortezza da farsi. Però sta a stare in spiaggia tutto il giorno, sta con la sua mamma, con il suo papà, con i fratellini, sta nel suo ambito familiare in una condizione migliore di quella passata in una stanza di una pensione al mare o comunque a casa sua in una città magari bafosa, eccetera.
Suggerimento chiarissimo. Un ultimo suggerimento, diciamo più sulla tenuta psicologica del genitore che sulla salute del bambino. Viaggio lungo, in macchina, in aereo, in treno, come si arriva a destinazione senza aver già voglia di tornare a casa?
Dunque, il viaggio per i bambini nel viaggio i bambini sono quelli che soffrono di meno. Più sono piccoli, meno soffrono. Io dico che un viaggio di un bambino, il viaggio ideale, e parlo del lattante nei primi mesi di vita, è quello non superiore alle 3 ore. Quindi devi commisurare il mezzo di trasporto con il percorso che devi compiere. In auto 3 ore. In aereo 3 ore, e i raggi interplanetari non sono ancora a disposizione, cioè il viaggio per il bambino non è un grosso problema, e lo è molto di più per i bambini più grandicelli o per i genitori. Questo è quanto io posso dire. Quindi in macchina 3 ore può andare, c'è la macchina con l'aria condizionata, ormai ce l'hanno tutti, anche 4 ore. Però insomma, alla fine dopo 4 ore bisogna dargli da mangiare. È comunque un problema di tipo organizzativo, non di problema di salute o di malessere del bambino.
Allora, insomma, da Milano teniamoci fra Liguria, Toscana e Valle d'Aosta, per esagerare. Va bene, professore, grazie e ci sentiamo presto, perché le domande sui bambini estate sono tante e ne abbiamo ancora. Grazie.
Ok, prego, arrivederci.
Arrivederci.
Un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica.
bastasse un concerto per far nascere un fiore. Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera, silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero, che è stato un passo da noi, da noi.
È proprio vero che in spiaggia ci si divertiva molto di più quando si stava sereni e tranquilli, ma dipende, ci si può anche divertire con i bambini e con le bambine. Forse però ci vuole un occhio nuovo, uno sguardo diverso, perché diciamocelo, molte attività, uno dei limiti di questi meravigliosi bambinetti è l'immensa ripetitività delle azioni. A loro serve, serve tantissimo, una cosa fondamentale, guai se non ripetessero, però questa cosa ti può portare lentamente all'esasperazione nervosa. Tra quel che più affligge noi genitori nel nostro quotidiano c'è la visione ripetuta, immensamente ripetuta, sempre degli stessi cartoni animati, ognuno i suoi, a qualcuno anche piacciono. Certo è che possono piacerti la prima volta, Frozen bella la prima, bella la seconda, dalla terza in poi se continua a piacerti, secondo me c'è forse un po' di perversione, ma forse questi cartoni animati li si può guardare anche con un occhio diverso. Prendiamone uno, Tormento della mia bambina, abbiamo tutto, la casetta, il pulmino, il pigiamino, diverse versioni. Ovviamente anche essendo la sua più grande passione dura 5 minuti e poi passa alla prossima grande passione, ma questo è Peppa Pig. Allora, come si può parlare di Peppa Pig? Cosa ci può raccontare Peppa Pig? Ho chiesto a un mio amico, Piero Negri, che è un giornalista, scrittore, critico cinematografico, di raccontarci qualche cosa di più su Peppa Pig. Così almeno quando sarete lì a guardarla per la 600ª volta avrete qualcosa a cui pensare di diverso dal non volerla vedere mai più. Vai Piero!
A sparare contro Peppa Pig c'era il gota del partito meloniano ora al potere, Mollicone, Rauti, Rampelli. La colpa della maialina, che secondo l'ex primo ministro britannico Boris Johnson ha l'aspetto di un phon, di un asciugacapelli, sarebbe quella di aver introdotto in un episodio un personaggio, l'orso polare Penny, in originale Penny Polar Bear, che viene da una famiglia omogenitoriale. Per preservare i bambini italiani dallo spettacolo delle due mamme senza papà, si invocava la censura, un po' come era avvenuto in Cina qualche anno prima, anche se lì le motivazioni erano ancora più bizzarre. Sembra che alcune frange giovanili, evidentemente filo-occidentali, avessero trasformato la maialina bidimensionale in un'icona gangsta, un po' rapper, un po' sovversiva. Peppa così è stata bannata dal TikTok cinese, comunque non dagli schermi, neppure in streaming. In Italia invece non se ne è saputo più niente di questa idea di censurarla. Del resto, si era in campagna elettorale, come in guerra e in amore, vale quasi tutto. Ora però che Fratelli d'Italia ha messo le mani sulla RAI, potrà intervenire direttamente, anche se probabilmente non lo farà, e Peppa Pig continuerà ad andare in onda su Rai Yo-Yo. Peppa Pig è un fenomeno così globale, potente, che non ce li vediamo, i Fratelli d'Italia, a mettercisi contro. Tutt'al più Rampelli, quello che ha lanciato la battaglia contro i forestierismi. Potrebbe chiedere che sia cambiato il nome, Peppa Maialina, oppure, per rispettare uno dei dogmi di questo cartone, quello secondo cui i nomi dei personaggi devono allitterare, Peppa Porcellina. Peppa non si tocca, naturalmente, neppure il suo nome, che è uno dei segreti del successo del personaggio, o meglio ancora, uno dei punti d'accesso per capire perché ha conquistato il mondo. Peppa è infatti un nome che esiste in inglese e che ha radici bibliche, come diminutivo di Giuseppe o Giuseppa o Joseph, come anche in italiano, ma che a chi parla inglese suona esotico, però semplice. Ed è così un po' ovunque. Peppa Pig è semplice da dire ed è semplice come disegno, come intreccio. Gli episodi durano per lo più 5 minuti, hanno in genere pochi personaggi, si svolgono in realtà poco complesse, una casa, un giardino, una strada. Sono pensati per bambini piccoli, dai 4 ai 6 anni, ma diciamola tutta, nessun genitore si è mai annoiato con Peppa Pig. I personaggi principali sono 4, cioè la famiglia più tradizionale che c'è. I fratelli d'Italia possono stare tranquilli. C'è una figlia maggiore, poi un figlio minore, un papà e una mamma. Talvolta appaiono anche i nonni. Il punto di vista è spostato, non troppo direi, in giusta misura, dalla parte dei personaggi femminili. Peppa è la protagonista, Mamma Pig è un elemento di saggezza ed equilibrio, che vira sempre la storia verso il finale lieto e appunto equilibrato, mentre fratellino George non parla neppure e combina piccoli pasticci. E il papà, che fa l'impiegato in un ufficio come tanti altri, con una scrivania qualunque, in cui a volte si trova pure Peppa, è un adorabile cazzone, divertente ma di tanto in tanto pasticcione quanto George. Peppa Pig se la sono inventata 3 uomini, Neville Astley, Mark Baker e Phil Davis, che però avevano ben chiaro che sono statisticamente in maggioranza le mamme, in genere, a scegliere cartoni animati, come tutto il resto, per i figli. E questo probabilmente accade in tutto il mondo. Ora il cartone raggiunge 180 paesi, in tutti i continenti. È nato nel 2004 e per il momento è certo che andrà avanti fino al 2027. Nel 2015 i 3, che hanno base a Londra, hanno venduto l'azienda ai canadesi di Entertainment One, che ora fanno parte della multinazionale dei giocattoli Hasbro. Ci sono movimenti in corso, ma pare che non interessino Peppa Pig, che rimarrà con Hasbro. Dal 2021 i 3 inglesi non disegnano più i maialini e i loro amici, in pratica si godono i soldi, tanti, che hanno incassato con la famiglia Pig. Che ne pensino gli amici di Giorgia, è difficile dare una lettura politica delle avventure di Peppa. Se nelle sue storie appare una famiglia omogenitoriale, direi che non è in ossequio a un principio di presunta correttezza politica, quanto perché si ritiene, probabilmente, che nella sterminata platea di questi cartoni la presenza di coppie di quel genere sia ormai un'esperienza abbastanza comune. Direi che l'ideologia di Peppa, se dobbiamo cercarne una, è quella di una coesistenza pacifica nelle differenze. I personaggi sono tutti animali diversi, talmente antropomorfi che nessuno, nemmeno i bambini, può credere per un solo istante che non siano uomini ma animali. Nella versione originale hanno nomi bellissimi e allitteranti: Zoe Zebra, Susie Sheep, Rebecca Rabbit, Pedro Pony, Gerald Giraffe, Freddy Fox, Emily Elephant, Danny Dog. E quando c'è un problema, le diversità si mettono insieme e lo risolvono. Sono, per così dire, maggiori della somma delle varie individualità. E questo accade nella famiglia e non solo. A qualcuno può sembrare un'ideologia, ma forse è la base della società, di qualunque società.
Insomma, che dire, meno Giorgia e più Peppa Pig potrebbe fare del bene un po' a tutti. Siamo arrivati alla fine della vostra mezz'ora d'aria, è ora di tornare ai propri doveri, è ora di tornare al chiodo, coraggio, che ce la faremo anche questa domenica. Io vi ringrazio tutte e tutti per avermi ascoltato e ci sentiamo domenica prossima. Ciao!